www.storiedijoe.it e la storia continua. Storie milanesi. Gorla e la signora Carla. Gorla, dei primi decenni del Novecento in poi, vista dagli occhi della signora Carla, che ci parla anche del banco di marmo dei bar come metodo infallibile per denunciare piccole falsificazioni di monete da 10 a 20 lire, il metallo vile invece che d'argento. I miei cari mi parlano spesso della vita nel periodo di guerra. Abitavano tutti a Gorla, a loro detta la piccola Parigi, in naviglio martesana come la Senna. Si conoscevano tutti e in parte è così ancora oggi. La famiglia di mia madre è originaria di là, quello di mio padre arriva dalla Lomellina. Si erano trasferiti nel 1935 dopo la scomparsa del nonno, in cerca di lavoro. La nonna, con la sorella, avevano aperto un banco di granagli al mercato comunale. Insieme alla bisnonna fecero crescere mio papà e suo fratello minore. La nonna mi raccontava di quando papà, carrista dell'esercito, fu fatto prigioniero in Africa e i suoi rimasero per circa 5 mesi senza sue notizie. C'era allora una trasmissione alla radio che comunicava i nomi dei soldati caduti prigionieri, ma l'orario della trasmissione si accavallava con quello di apertura del negozio e la nonna aveva così pregato tutte le sue clienti di ascoltare la trasmissione per il tempo che a lei non era consentito. Quel giorno però non si decideva a spegnere la radio, continuava a dirsi. Ancora un nome e poi vado ad aprire. Ancora uno. Il sesto senso di una madre che spinse ad attendere finché non fu fatto il nome di suo figlio. Papà era prigioniero e quindi vivo. Quando giunse davanti al negozio, con grave ritardo sull'orario, tutte le sue clienti la stavano già aspettando. Avevano udito il nome ed erano corse ad avvisarla. Allevava sul balcone di casa, al quarto piano, un'oca. Il 10 gennaio 1946 papà ritornò dalla prigionia. Trovò Milano sotto 50 centimetri di neve. I tram non potevano circolare. Il freddo era forte e lui indossava magliette e pantaloncini corti di cotone. La nonna, quella mattina, senza sapere nulla, aveva già deciso di uccidere l'oca perché sentiva che suo figlio sarebbe tornato. I nonni materni gestivano una privativa, bar tabacchi, che esiste ancora oggi. Durante la guerra il sale era razionato. Lo si poteva acquistare solo presentandosi con dei bollini della tessera e un pezzo di carta, come involucro, che non fosse carta da giornale per motivi di igiene. La mamma ricorda ancora con ansia e timore il giorno della distribuzione. Arrivava un camion statale con i sacchi di sale. Il controllo del peso era il primo problema. Per l'umidità il sale si scioglieva e perdeva peso ed era anche sporco e pieno di sassi. Gli addetti che consegnavano il sale venivano spesso sorpresi dal nonno ad alleggerire i sacchi di una manciata di sale prima di scaricarli dal camion. La borsa nera era una fiorente seconda attività per quei trasportatori. Tutto questo portava a discussioni infinite con la gente, spesso, infatti, il quantitativo non era sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Alla fonte di discussione era la carta dell'involucro. La legge diceva che doveva portare al cliente e non doveva essere di giornale. Erano previste multe salatissime per il negoziante che consegnava il sale in una carta non idonea. Ma dopo ore di attesa del primo turno, La fila spesso si formava già alle 5 di mattina, con la gente esasperata dalla vita di sacrifici del tempo di guerra, ed era difficile respingere il cliente rifiutando la consegna per motivi di igiene. Così i nonni accantonavano di continuo carta idonea per provvedere a fornirla loro in occasione della distribuzione. Le pese allora non erano elettroniche e quindi non precise al grammo, e le discussioni risultavano alimentate anche da questo. Allora il ripiano del bancone era di marmo, non solo per un fatto estetico, ma anche per come rivelatore di monete false. Circolavano infatti molte monete da 10 e 20 lire d'argento, che sbattendole sul marmo emettevano un suono indicatore della loro composizione del metallo non regolare. Come dicevano allora, erano mat, cioè false. La privativa dei nonni fu la prima a dotarsi di una radio. Il nonno era un grande appassionato di ciclismo. Vinse un campionato italiano dilettanti su pista. Così, durante il Giro d'Italia o il Tour de France, appendeva la radio all'esterno del bar in modo che tutti potessero seguire la radiocronaca della tappa. Si assembrava molta gente, tanto da invadere anche le rotaie antistanti del tram Milano-Monza. E un bel giorno arrivò una lettera di diffida per il blocco della pubblica utenza. Infatti la gente, assiepata davanti al bar, in ascolto della tappa, bloccava il passaggio del tram. Il nonno fu costretto, suo malgrado, a sospendere quella bella consuetudine. D'estate non mancavano le sfide di corsa lungo il viale Monza antistante. In genere erano i giovani e gli uomini che si sfidavano sui 100 metri di corsa. Al vincitore era riservato un brindisi e un bel mazzo di ortiche, magari strofinato sulle braccia o sulle gambe nude mentre lo portavano in trionfo. Se risaliamo l'inizio del Novecento, agli anni del 1915-1930, ci sono i ricordi dell'adolescenza della nonna materna. E sempre a Gorla i suoi genitori gestivano una tipica trattoria familiare milanese, ancora oggi nella stessa costruzione è ubicato un ristorante. Il locale era gestito dal padre con l'aiuto dei suoi 5 figli e attiguo c'era un orto dove si coltivavano frutta e verdura che venivano poi servite ai clienti. Il bisnonno stava in cucina a preparare il suo famoso risotto giallo e i figli servivano i tavoli sistemati sotto un tipico berceau milanese. E i tavoli erano disposti in più file sotto uno splendido glicine. Allora c'erano ancora i tram trainati dai cavalli. Gorla era campagna per Milano e i signori dell'epoca la raggiungevano in tram la domenica e a mezzogiorno per fare una scampagnata. In primavera era tipico andare a fare una spargiada dal Segale. I ricordi della nonna trasmettono tutta la fatica di quei tempi. Ci si doveva svegliare presto la mattina della domenica per andare a raccogliere gli asparagi dell'orto. Poi procedevano alla loro pulitura, quindi all'ora di pranzo c'era da servire i clienti. Il locale era situato ai piedi di una strada che scendeva leggermente da Viale Monza. La nonna ricorda ancora quando, dopo un'ora di servizio, alzava gli occhi verso la strada e vedeva una fiumana di nuovi clienti scendere verso il locale. La reazione era sempre di disperazione. Sbuffando diceva: «Oh no, arrivano a mo'!» www.redigio.it e la storia continua.